Ciao, sono Tobia, autore di questo libro. È un libro che parla di repressione, parla di una storia avvenuta ormai 11 anni fa a Torino e che è costata la vita a due compagni, Sole e Baleno. Questo libro è già uscito alla fine del 2004 ed è stato rieditato ultimamente perché era esaurito e avevamo un certo numero di richieste, quindi abbiamo pensato di farne una nuova edizione. L'edizione è uguale alla precedente, c'è solo una nuova prefazione aggiuntiva che chi ha già il libro può scaricare dalla rete. Il libro è stato messo in rete appena pubblicato in maniera che tutti potessero vederlo, anche chi non voleva comprarlo. Perché parlare ancora oggi di Sole e Baleno dopo 10 anni? Nella lotta sociale in Italia i morti si contano a decine. L'ultimo dopo Sole e Baleno è stato Carlo Giuliani nel 2001. Perché parlare di Sole e Baleno? Rendendo chiaramente omaggio a tutti gli altri compagni morti. La storia di Sole e Baleno è una storia emblematica perché scoppia in un momento particolare a Torino ed è legata non solo alla lotta metropolitana delle case occupate, ma è legata anche al progetto del treno ad alta velocità che era in preparazione, lo è ancora perché di fatto non è ancora stato messo nessun mattone, in Val Susa. Le due storie al momento non si erano incontrate, nel senso che il movimento No TAV in Val Susa era ancora allo stato embrionale e il movimento invece delle case occupate torinesi all'epoca non si occupava della lotta al TAV, contro il TAV. Però queste due storie si incontrano in un senso particolare, nel senso che il TAV cominciava a dare dei problemi, nel senso che la sensibilizzazione della gente della valle cominciava a diventare pericolosa e anche la lotta in valle poteva uscire in una certa misura dai binari legalitari e quindi dava fastidio che ci fosse questo tipo di lotta e dava fastidio soprattutto che fosse vista con favore dalla popolazione locale. Quindi occorreva trovare dei capri espiatori, reprimere in maniera dura e pesante, in modo da spaventare la gente affinché i padroni del TAV potessero fare il loro sporco lavoro senza incontrare ostacoli. In Val Susa si inizia a parlare di TAV ai primi anni 90 e il progetto, che è quello di fare appunto la dorsale nord che dovrebbe attraversare l'Italia col treno veloce da Trieste fino in Francia, Lione e poi sull'Atlantico, prevede un passaggio in Valle di Susa. La Valle di Susa è una valle molto stretta, una valle alpina con un'alta densità abitativa e in questa valle stretta ci passano già un'autostrada che era costata già 7-8 anni di lavoro e di disagi per gli abitanti, due strade normali, un fiume, dei condotti per l'elettricità e quindi una nuova infrastruttura che attraversa la valle è un suicidio per gli abitanti perché si troverebbero, a parte le nocività connesse a tutta l'opera, si troverebbero in una situazione veramente di disagio particolarmente alto. Questo treno ad alta velocità non ha nessuna ragione d'essere, anche sul piano meramente speculativo, capitalistico, perché non c'è la domanda per questo tipo di trasporto. Non c'è la domanda dei passeggeri perché il flusso di passeggeri che attraversano questo tratto è un flusso che non è diretto, pochissimi partono da Trieste e vanno a Lione, ma molti si fermano in stazioni intermedie e quindi non ha senso un treno veloce che dovrebbe solo attraversare grandi centri a almeno 300 km di distanza fra di loro, se no tutto il tempo che guadagna nella velocità poi lo perderebbe nelle varie fermate, nelle varie cose. Quindi quando si sono accorti che l'alta velocità per i passeggeri non aveva senso, hanno cambiato il progetto ed è diventata un'alta velocità per le merci. Quest'alta velocità per le merci ancora non ha senso perché non c'è una domanda di trasporto così forte, perché l'idea loro è quella di spostare dal nord tutti i passaggi che passano dal nord Europa e farli passare passare su questo treno, ma anche questo è un azzardo, non ha nessuna previsione, non c'è nessuna previsione reale. Poi c'è l'idea di, quella è stata data come scusa, di fare una cosa ecologica, nel senso che il treno veloce trasporterebbe i tir e quindi ci sarebbe meno inquinamento dovuto allo scarico dei tir, ma anche questa è un'idea abbastanza buttata in aria, perché questo presuppone dei punti di stoccaggio dove si fermano i tir, vengono caricati, riscaricati, e questo qui, a parte che non avrebbe dei tempi di lunghissimi, perché se devono, per far partire il treno, caricare tutti i tir, poi arrivati non so a Milano scaricarne una parte, cioè tutti i vantaggi dovuti all'alta velocità si perderebbero, e in più il treno percorre un binario, il trasporto non è che si svolge su una sola direttrice, quindi poi i tir dovrebbero, se vengono fermati, tornare indietro, andare avanti, a nord, a sud, e quindi è un azzardo anche quello. E allora perché costruire questo treno veloce? Costruire questo treno veloce perché c'è il partito degli affari, il partito dei cementieri, che è un connubio strano fatto tra la destra e la sinistra istituzionale italiana, quindi il grande capitale, Fiat, banche, imprese varie, e le cooperative rosse, la famosa per esempio CMC di Ravenna, che tutti qua conoscerete, che hanno deciso praticamente di spartirsi questa grossa torta, una torta che indebiterà gli italiani per almeno 20 anni. E qual è il vantaggio? Anche se il treno sarà in perdita dal punto di vista capitalistico, nel senso che gli investimenti non copriranno i guadagni. Il guadagno è che tutto è coperto dallo Stato e quindi saranno i contribuenti a pagare. Quindi dopo praticamente la famosa Tangentopoli, il sistema migliore per finanziare partiti e affaristi è quello di fare le grandi opere. Le grandi opere sono una maniera per mungere dalle casse dello Stato delle cifre enormi a scapito sia della salute che anche dell'economia dei cittadini, quelli che pagano le tasse. In Valsusa, appunto, appena hanno incominciato a sentire di questo treno veloce, si sono subito costituiti dei comitati, all'inizio da alcuni ecologisti, non violenti e pacifisti, però hanno costruito dei comitati per spiegare alla gente cosa voleva dire questo treno veloce, tra l'altro con diversi tecnici preparati che sapevano bene cosa bolliva in pentola. Questo ha creato una sensibilità all'interno della valle notevole, come poi saprete per le lotte che si sono susseguite in questi ultimi anni, e la gente incominciava a muoversi. Tutte le volte che hanno cercato i padroni del TAV di andare in valle a spiegare le ragioni del TAV, sono stati fischiati, sono stati assediati da manifestanti no TAV e costretti ad andarsene con le pive nel sacco. Intorno al 1995, no, no, 96-97, insomma, avvengono una serie di episodi in Valle di Susa che sono dei sabotaggi. Chiaramente il TAV non è ancora in costruzione, il TAV è solo a livello di, li chiamano i carotaggi, sono delle trivelle che bucano il terreno e fanno degli studi sulla natura del terreno, e poi questo progetto, che poi viene sempre cambiato e modificato e non si sa ancora qual è il progetto finale, comunque prevedeva perlomeno un tunnel di 54 chilometri che passava sotto le Alpi per congiungere la Francia all'Italia. Questo tunnel, che sarebbe essere il più lungo mai costruito, addirittura più lungo del tunnel sotto la Manica, è un tunnel che dal punto di vista ecologico è veramente disastroso, perché taglierebbe la montagna come un gruviera, perché ogni tunnel ha bisogno, o fai un doppio tunnel di servizio, se no ha bisogno di una serie di gallerie di servizio per poter accedere, perché se succede qualcosa non è che si può partire da una parte e dall'altra. sotto questo massiccio dell'Ambein, dove vogliono fare questo tunnel, c'è un giacimento di uranio e in altri punti della valle dove sono previsti altri tunnel ci sono miniere di asbesto, che sarebbe l'amianto. Quindi anche presumibile che scavando in quella maniera dissennata, e più questo materiale che viene tirato fuori, non sanno neanche ancora adesso dove metterlo, perché un tunnel di 54 km viene fuori un sacco di roba, e che verrà trasportato dai camion spargendo particelle di amianto, particelle radioattive e cose di questo tipo. Allora, come dicevo, nel 96 e 95-96 iniziano questi carotaggi e ci sono una serie di sabotaggi fatti ad opera di ignoti, che sono abbastanza artigianali, abbastanza di bassa intensità, come si può dire. Sono fucilate su quadri di comando elettrico, sono bottiglie Molotov contro trivelle, sono bombolette imbevute di stracci del gas, camping gas, imbevute di stracci di benzina e fatte esplodere, cose veramente ridicole dal punto di vista distruttivo. In valle viene fatta una manifestazione contro i terroristi e non ci va nessuno. Ci sono solo i rappresentanti dei partiti politici con i loro gonfaloni, ma non ci va praticamente nessuno. Anzi, leggendo le interviste dei giornali locali che io riporto nel libro, la gente ha addirittura simpatia per questo tipo di azioni che fermano questo tipo di devastazione. A questo punto viene incaricato un magistrato torinese che si chiama Maurizio Laudi, che adesso è stato promosso procuratore capo ad Asti, però all'epoca era procuratore a Torino, di fare l'indagine su questi attentati, questi sabotaggi. Laudi individua una serie di episodi, li mette tutti insieme, mette anche un episodio che è l'incendio di un municipio di cui parlerò dopo, che non c'entra assolutamente niente, e a tavolino, assieme a Ross ed Igos, decidono che i colpevoli sono gli anarchici delle case occupate. Quindi inizia tutto un lavoro di indagine, sorveglianza, eccetera. Gli inquisiti, i sospetti, sono Silvano Pellissero e Edoardo Massari, detto Baleno. All'epoca loro sono sui 36-37 anni, sono sempre stati attivi nel movimento delle occupazioni torinesi e hanno dei precedenti che si adattano bene a questo tipo di accuse. Silvano, perché nell'81, quando era giovane e faceva servizio militare, viene. Il padre era un ex partigiano, aveva conservato dei cimeli di guerra. Il padre era un contadino allevatore, stava a Bussoleno in Valsusa, e aveva conservato in un fienile dei ferri vecchi, delle pistole, sembra addirittura una mitragliatrice, fucili, pugnali, altre cose dell'epoca della guerra. Un giorno prende fuoco il fienile, i pompieri trovano questa cosa, chiamano i carabinieri arrestano Silvano, che si trovava vicino a Novara a fare servizio militare, e viene accusato insieme al padre, perché era l'unico maggiorenne in famiglia, a parte la madre, aveva delle sorelle più piccole, e si fa quasi un anno di galera, fino a quando poi il perito del tribunale dimostrerà che queste armi erano assolutamente inservibili. Però sono adatte a creare l'immagine giusta del terrorista, questa condanna è adatta a creare l'immagine del terrorista, dell'appassionato di armi, dell'esperto di esplosivi, non si sa perché esplosivi non ce n'erano. Invece Baleno, Edoardo Massari, aveva avuto una vicenda precedente nel 94. Lui stava ad Ivrea, che è il paese dell'Olivetti, è un comune a 40 km da Torino, era originario di lì. Anche lì aveva partecipato a delle occupazioni che avevano fatto in zona, oltre a girare tutta Italia, varie occupazioni a Roma, a Bologna, anche altri posti. E aveva un laboratorio per la riparazione di biciclette. E un giorno, mentre, questo me lo aveva raccontato lui, saldava una bicicletta, non si era accorto che aveva attaccato una bomboletta di quelle per gas gonfiare i pneumatici, attaccata al telaio, e inavvertitamente aveva avvicinato il cannello alla bomboletta che era esplosa. Esplodendo questa bomboletta si era ferito leggermente un braccio e sulla pancia. Allora chiude il laboratorio, va all'ospedale, si fa medicare. L'ospedale era centinaia di metri dal laboratorio, e appena esce trova quelli dell'ospedale, avvisano i carabinieri. Lui era conosciuto come anarchico, trova i carabinieri fuori, lo portano nel laboratorio, lo perquisiscono, trovano una scatola con 50 raudi, e quindi viene arrestato per detenzione di esplosivo, perché viene conteggiata la polvere nera che c'era nella scatola, e tentata fabbricazione di esplosivi, perché dicono che stava costruendo una bomba e gli era esplosa. A parte che questa bomba non c'erano tracce, e a parte che se ti esplode una bomba mentre la stai costruendo, difficilmente vai all'ospedale con le tue gambe. Comunque, per questa vicenda Baleno anche lì si farà un bel po' di galera. Prima sta 7-8 mesi in carcere e non gli viene riconosciuta nessun beneficio di legge, poi viene liberato al processo. Al processo verrà condannato a un anno e 6 mesi, se non mi ricordo esattamente la condanna esatta, e verrà poi riarrestato per fare, quando la sentenza andrà in giudicato, e si farà gli ultimi mesi che gli restavano. Quindi lui, quando succede questa vicenda, lui va all'asilo occupato di Torino, dove conoscerà anche Soledad, e era reduce appunto di una carcerazione di più di un anno, quasi un anno e mezzo, per non aver fatto assolutamente nulla. Questo quindi anche può dare un'idea, adesso io non ho elementi su questo, sul suo suicidio poi all'epoca dell'affare appunto Laudi. Come ho detto, allora Baleno e Silvano avevano dei precedenti giusti per poter essere passati dalla stampa come dinamitardi, come persone pericolose, esperti di armi, e quindi tutte le attenzioni degli sbirri si focalizzano su di loro. Come ho detto, Silvano, pur partecipando a tutte le attività delle case occupate torinesi, perché a Torino in quell'epoca c'era un movimento abbastanza forte, quello che poi chiameranno gli squatter, di case occupate, che inizia dalla fine degli anni 80, 89 è la prima occupazione del Paso che c'è tuttora, e si sviluppa appunto fino a quegli anni lì, e continua ancora adesso, però con meno intensità. E all'epoca, quando appunto vengono arrestati Tre Sole, Edo e Silvano, a Torino c'erano 8 case occupate di segno anarchico e 4 case occupate dai comunisti, i centri sociali, come dicono loro. Appunto, Silvano, pur non avendo ho vissuto per breve tempo in quel posto, continuava a stare in Valsusa, dove svolgeva l'attività di fabbro. E Baleno invece si era fermato all'asilo per riprendersi dopo le vicende giudiziarie. All'asilo arriva anche Soledad. Soledad è una ragazza argentina che era venuta in Italia giovane, aveva 23 anni, aveva preso una laurea breve in scienze turistiche, eccetera, era venuta in Italia per un viaggio vacanza e anche per fare dei lavori. Infatti appena arriva trova lavoro in un albergo sul Lago Maggiore, anche per così mettere un po' a frutto i suoi studi, le sue cose. Arriva a Torino, viene insieme a una ragazza più vecchia, una sua vicina di casa che aveva 10 anni più di lei, che era anarchica, e questa la porta, quando arriva in Italia va a cercare i compagni, quindi la porta in giro, e capitano all'asilo occupato, e Soledad si innamora di questa situazione di casa occupata e decide di rimanere in Italia, di non tornare più in Argentina, e si ferma all'asilo. Contemporaneamente a questa storia, come ho detto, a Torino c'erano 8 case occupate, c'era una casa che poi si chiamava appunto la casa occupata, che era a Collegno, un comune vicino a Torino, e questa casa, siccome era un po' fuori mano e abbastanza scomoda, cioè chi ci viveva un po' alla volta se ne erano andati ed era rimasta solo una ragazza. A che Sole, Baleno e Silvano decidono visto che la casa era in declino, di andare lì e iniziare una nuova esperienza di vita in comune autogestita e di rimettere in piedi la casa, fare dei lavori, darle una nuova vita. Quindi è un momento abbastanza favorevole per i tre perché partono questa esperienza, chiaramente non hanno soldi né finanziamenti e decidono per fare i lavori di strutturazione di andare di notte in giro per i cantieri a rubare assi, cemento, attrezzi, insomma, quello, tubi innocenti, quello che poteva servire per i lavori della casa, oltre naturalmente a fare una serie di piccoli furti per l'autosostentamento, i supermercati e cose del genere. Perché dico questo? Perché questo è tutto quello che verrà fuori dall'inchiesta. Praticamente i tre sono seguiti in una maniera veramente assillante. Vengono Ross ed Igor, si spartiscono la torta,